Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il libro di Giuseppe Tirio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre casse, nei vostri cuori. Ecco, abbiamo affrontato San Giuseppe nel tema della risurrezione, ecco, secondo quello che è la tradizione cattolica, ecco, alcuni teologi lo sostengono, addirittura mistici, come San Bernardino da Siena, su questa sua visione mistica della presenza di San Giuseppe, ecco, si è fondata una teologia della risurrezione anche con il corpo di San Giuseppe, così anche la venerabile Maria di Agreda, grande fondatrice, riformatrice, ecco, della vita claustrale, ecco, e lei sostiene nel suo testo rivelato, La mistica città di Dio, che San Giuseppe è in cielo con il suo corpo. Il fondamento biblico sarebbe, ecco, il passo di Matteo in cui si dice che molti santi morti il giorno della morte di Gesù risuscitarono e furono visti nella città santa. Tra questi santi, sicuramente il più santo di tutti è San Giuseppe, perché ha avuto il privilegio di avere Gesù tra le braccia, ecco, di essere padre di Gesù per volontà divina, ecco, padre putativo, di imporre il nome a Gesù e di custodirlo e di condurlo in tutta la sua infanzia e forse anche nella prima adolescenza, come dimostra anche il testo evangelico. Quindi ha un rapporto unico con Dio, ecco, come nessun altro uomo, nessun altro padre sulla terra. E allora la Chiesa, ecco, potrebbe vedere in lui, ecco, un privilegiato anche nella risurrezione del corpo. Tutti la vivremo nella dottrina cattolica, nella fede cattolica, tutti così, anche i dannati risorgeranno, purtroppo, come dice San Paolo, per una risurrezione di condanna, invece i giusti per una risurrezione di gloria. Comunque tutti quanti risorgeranno, ci sarà la ricompensa per tutti, sia nel bene che nel male, così come recitava anche il Dies Iri, omnis omnibus retributus, per tutti è la retribuzione, per tutti, e non c'è uno che non sarà ricompensato di quello che ha fatto in bene o in male. Ecco, vediamo adesso un altro tema sviluppato dall'autore, pagina 163 del suo testo, la partecipazione di San Giuseppe all'unione ipostatica. Questo è un tema strettamente teologico. Ecco, puramente teologico, perché ovviamente non c'è nella Bibbia, no? Però ci si chiede, ci si interroga da parte dei teologi, degli scrittori sacri, quale ruolo abbia avuto San Giuseppe nell'unione ipostatica, cioè nell'unione delle due nature in Cristo. E Gesù era lì davanti a sé, quindi qual è la sua relazione con Gesù? Non è solo una relazione umana, eh? Non è solo una relazione di simpatia, di empatia, che, vabbè, insomma, possiamo vedere anche tutte queste cose, però l'essenza, ecco, l'essenza del suo legame con Dio, qual è la sua partecipazione quindi a quel grande mistero che era Gesù, che era vivente, che era anche da quando era piccolino, bambino, però era sempre unito a Dio, al Padre. E allora Gesù era a conoscenza, Giuseppe era a conoscenza di questo, sicuramente era a conoscenza per le rivelazioni dell'angelo, no? E quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi non era opera umana. Però quale contributo ha dato a questo San Giuseppe? È stato uno spettatore passivo? Oppure il Signore lo ha chiamato a cooperare alla cooperazione, cioè all'unione ipostatica, all'unione con Dio dell'uomo Gesù. Vediamo cosa pensa questo autore, quali dati ci riporta innanzitutto la tradizione del Magistero della Chiesa, perché è da lì che dobbiamo partire per, ecco, verificare quanto più possibile, ecco, sia certo. Ecco quello che viene detto di San Giuseppe riguardo a questo argomento. La partecipazione di San Giuseppe all'unione ipostatica è sempre stato un argomento della teologia iosefina, molto dibattuto soprattutto a partire dai tempi moderni. Nei tempi moderni, qual è il ruolo di Giuseppe nella unione ipostatica? Infatti si tratta di capire se la persona e la missione di San Giuseppe, come quella della Vergine Maria, sia parte integrante dell'incarnazione e quindi appartenga in qualche misura all'ordine dell'unione ipostatica. Ha influenzato l'incarnazione? Ma certamente sì, io direi, no? Anche dai Vangeli questo appare. Perché Dio vuole fortemente la sua partecipazione. E se Dio la vuole, vuol dire che il contributo c'è, anche se noi non lo vediamo direttamente, no? Non è un contributo ontologico, ovviamente, perché San Giuseppe si astiene da qualsiasi rapporto con Maria, quindi non ha, ecco, una relazione, ecco, genetica con il figlio. Beh, un rapporto spirituale, questo senz'altro, ecco, un rapporto di vocazione, un rapporto divino, ecco, cioè, c'è la volontà divina in mezzo. Gesù avrebbe detto più avanti, no? Chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre, ma è anche madre, quindi è anche padre, quindi insomma, se uno fa la volontà di Dio è padre di Gesù, quindi San Giuseppe tanto più è lui che veramente l'ha fatta la volontà di Dio, perché è l'unico motivo per cui si è unito alla Madonna, per cui diciamo, ha accettato il matrimonio con Maria, è stata l'ammonizione dell'angelo, quindi un consenso dato per obbedienza, obbedienza a Dio, obbedienza a una vocazione, una missione soprannaturale, e non era la sua, non era nei suoi intendimenti, nelle sue conoscenze. Non era, sì, probabilmente conosceva anche lui le scritture, conosceva i passi dove si parlava del Messia, però non possiamo pensare, ecco, che Gesù è, diciamo, no, sia stato voluto direttamente da Giuseppe. Questo no, ecco, Gesù già c'era e Giuseppe era in dubbio ancora se prendere con sé Maria, sua sposa. Non aveva ancora la percezione chiara di questo, ecco, di questo mistero, non ce l'aveva, ecco, quindi Giuseppe ha scoperto la sua vocazione in fieri, ecco, probabilmente l'aveva sin dall'eternità, certo, però lui non la conosceva. Quindi ha dovuto conoscerlo, sì, era stato scelto anche lui, insieme a Maria, per dare una famiglia umana a Gesù. Però questo gli sfuggiva, perché gli sfuggiva anche il piano dell'incarnazione. Ecco, allora, vediamo come San Giuseppe ha, diciamo, partecipato all'incarnazione. Quindi con la partecipazione all'unione ipostatica, cioè all'incarnazione vera e propria del Figlio di Dio, e alla redenzione, la redenzione del genere umano. Beh, appunto, oggi ci interessa l'incarnazione, quindi è il primo atto di Gesù nel mondo, che si è incarnato, è venuto nel grembo di Maria. Ecco, quindi c'è un collaboratore in questo? Sì, non come pensiamo noi, magari non come pensa un po' la gente un po' meno divezzata nella teologia. Senza concorso umano fu concepito Gesù, questo è il dogma della Chiesa, però San Giuseppe ci sta. E quindi che cosa fa San Giuseppe? Dopo Maria, scrive Mattanza, è il primo collaboratore al piano redentivo di Cristo. In certo modo collabora, anche se collabora, diciamo così, esternamente, no? Non ontologicamente, non geneticamente, però collabora perché sta vicino a Maria, l'aiuta, la porta con sé al censimento e l'assiste durante il parto, si pensa, insomma, chi c'era? Non c'era nessuno, insomma, ci stava solo lui, ecco. La questione, per essere affrontata correttamente, deve essere esaminata, ecco, sotto due aspetti. Il primo è quello che considera l'ordine ipostatico in fieri, e in questo caso si tratta di verificare in cosa consista la cooperazione di Giuseppe alla realizzazione dell'unione ipostatica stessa. Il secondo aspetto considera l'ordine ipostatico in fatto esse, cioè c'è già, c'è in eterno, c'è ab eterno, c'è dai secoli. Allora San Giuseppe, qual è la sua missione per ciò che riguarda la conservazione della stessa unione ipostatica? Fino al secolo XVI, quindi nel 1500, nessun teologo trattò questo argomento. Il primo è un grande teologo gesuita, si chiama Suarez, no? Ecco, è il grande dottore Simius, ecco, non è ancora dottore della Chiesa, però è su quella via, fu un grande tomista, che parla di ordine ipostatico, e che in riferimento a Giuseppe lo si deve considerare relativo più al secondo aspetto che non al primo, cioè non che Giuseppe ovviamente abbia collaborato all'Unione Postale, ma abbia in qualche modo, ecco, diciamo, collaborato al fatto della realizzazione successiva dell'Unione Postatica, no? Non al primo principio, ma al secondo, ecco, al secondo principio, cioè lo sviluppo di Gesù. In altre parole, Suarez considera il ruolo di Giuseppe solo in ordine alla conservazione dell'incarnazione, cioè l'incarnazione c'è già, in fatto esse, cioè già, non è che lui ha collaborato, non ha fatto niente per l'incarnazione, del resto la Madonna era sola, ecco, diciamo, nel racconto dell'Annunciazione. Giuseppe non c'è, quindi non assiste, diciamo, a questo glorioso evento, ecco, che ha cambiato il mondo, non assiste per niente, perché tutto è opera di Maria, si può dire, cioè dell'angelo con Maria, di Dio con Maria. Dio ha preservato la sua ancella in questo modo, dandogli questo pudore, ecco, che la faceva essere riservata anche e soprattutto nel grande mistero dell'incarnazione. Maria è perfetta, Immacolata Concezione, quindi ha agito bene. È inutile che noi parliamo fraternità, fraternità, ma tutti quelli che si salvano perché fanno una decisione personale, individuale, come la Madonna ha deciso personalmente di seguire Gesù, di averlo come figlio. Allora, Giuseppe, il ruolo di Giuseppe, ovviamente, ecco, non è in divenire, ma è de facto, in fatto esse. Ecco, la sua partecipazione, cioè ha acquisito questo fatto come suo. Beh, ha fatto il suo motivo di vita, però era già, cioè anche se lui non accettava, l'incarnazione sarebbe andata avanti lo stesso, non è che invece se la Madonna non avesse accettato, qui è molto diverso, no? E la Madonna, se non accetta la Madonna è finita, l'incarnazione non c'è, è veramente il ruolo determinante la Madonna. Invece San Giuseppe è un ruolo successivo, no? In fatto esso, cioè quando il fatto già sussiste, no? Non dipende da lui, questo non dipende, il primo principio, l'incipit dell'incarnazione. Quindi in questo modo hanno parlato i teologi, tutti i teologi, ecco, da Suarez in poi, San Bernardino ovviamente parla di altre cose, non dell'incarnazione, no? Di che ruolo ha avuto Giuseppe nell'incarnazione, non ne parla affatto. A partire però dal XX secolo, quindi dal 1900, ci furono dei teologi che studiarono l'argomento in riferimento al primo aspetto, cioè, ma può darsi che in effetti, ecco, San Giuseppe abbia partecipato anche del primo aspetto, cioè in divenire, in fieri, non in fatto esse. Ma come è intervenuto? Qui si può cadere nell'eresia, però, è facile cadere. Beh, diciamo, in fondo l'umanità di Cristo viene anche da San Giuseppe. Sì, ma come? In che modo? Sì, certo. È un'affermazione che può essere vera, però. Insomma, realmente, sostanzialmente, ontologicamente non è così, no? E si affermano che è teologicamente certo che Gesù appartenga all'ordine dell'Unione Ipostatica, Giuseppe, anche in fieri, cioè nella realizzazione di essa, seppur non in modo intrinseco, fisico, immediato. Cioè, alla fine si dice, ma insomma, questo embrione è fatto da che cosa? Dai cromosomi dell'uno e dell'altro, no? Maschi e femmine. Allora, quelli maschili non ci sono? Perché c'è Dio? Dicono, ma insomma, in qualche modo avrà pure partecipato, no? Allora, dice, non in maniera estrinseca, morale, immediata. Immediata. Si tratta di considerare questa opinione, se questa opinione ha un fondamento teologico. E loro dicono, ma non è che Giuseppe ha violato la verginità di Maria. No, questo non si è mai, no? C'era, non mi ricordo, un religioso che sosteneva questa tesi così particolare. Cioè, l'unione ipostatica include, sottintende, l'umanità piena di Gesù. Ma questa umanità da chi gli viene? Solo dalla Madonna? Ma non è un uomo. Non è un uomo. Ci manca la parte maschile. Se solo la parte femminile, possibile? Perché Dio è Dio, beh, è mistero, non è che ha cromosomi, insomma, su via. E allora da dove vengono gli altri? quelli maschili di Gesù. Gesù era pure maschio, quindi insomma la parte maschile ci doveva essere. Allora dicono questi, la parte maschile infieri viene da San Giuseppe, avrà fatto un miracolo in qualche modo Gesù, Dio stesso, è per dare anche i cromosomi maschili, ecco, a San Giuseppe, a Gesù, e quelli erano di San Giuseppe. Vabbè, ma come facciamo a provarlo, purtroppo? Nell'antichità questo problema non si poneva, perché? Perché si pensava che la donna non desse nessun cromosoma, cioè non desse nessun contributo alla generazione. Il figlio era il figlio dell'uomo, lo dice anche la scrittura, no? Il figlio era della parte maschile, la donna era solo un contenitore, era un elaboratore, diciamo, di questa, di questo figlio, che era tutto maschile, cioè i cromosomi erano tutti, ma non c'era ancora la biologia, la scienza non era ancora così avanzata, e allora c'era questa divisione un po' distorta, ecco. Va bene, vediamo questo problema nella prossima conversazione. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra conversazione su San Giuseppe e l'unione ipostatica, quindi un tema molto interessante, molto molto poco dibattuto, perché non si capisce qual è il suo livello di appartenenza, di partecipazione, però c'è questo livello, eh? È il teologo Suarez, ecco, spagnolo, gesuita, docente di Salamanca, è grande teologo del Cinquecento, tomista, discepolo di San Tommaso, e diceva che effettivamente c'era questa partecipazione, anche se esterna, in factum esse, nel fatto dell'essere, cioè c'è già stato l'essere dell'incarnazione, però lui partecipa come custode, ecco. Solo adesso si viene a dire, ecco, in tempi moderni, che ecco, questa partecipazione è infiere nel divenire, cioè nella realizzazione di questo, ma come è possibile, no? C'è chi sostiene questo senza ovviamente violare il dogma della virginità della Vergine, no? E della virginità anche di San Giuseppe, però ecco, il figlio di Dio sarebbe veramente uomo se ci fossero, ecco, due coppie di cromosomi uguali. Maschile e femminile. Va bene, ecco, vediamo l'unione ipostatica, che cosa si dice a proposito di questo. Ecco, l'unione ipostatica che cos'è? Anzitutto, l'unione ipostatica, intendiamo il tentativo della dottrina cattolica di spiegare come Gesù possa essere Dio e uomo allo stesso tempo. Vero Dio e vero uomo, dice il dogma, no? Dice il concilio di Nicea, il primo concilio della Chiesa Cattolica, in tempi, diciamo, di libertà religiosa, perché il primo assoluto è considerato quello di Gerusalemme, dove però non si discutevano questioni teologiche, solo questioni morali, no? Ecco, e se bisognava consumare la carne immolata agli idoli, ecco, gli animali soffocati, se bisognava circoncidere, ecco, le persone che venivano alla fede, oppure bastava il battesimo. Ecco, il Concilio di Gerusalemme trattò queste questioni, però vedete, sono questioni non sulla natura di Gesù, l'Eucarestia, no? O la Vergine Maria, sono questioni molto pratiche, ecco, diciamo, di ordine, diciamo, liturgico, ordine celebrativo, ecco, ordine certamente anche religioso, però è una religiosità che si basava su pratiche, non era in discussione il Figlio di Dio, no? O la virginità di Maria, la sua mediazione di grazia, ecco, la sua corredenzione, come si discute oggi. Ecco, quindi era un altro tipo di concilio. Quando parliamo di unione ipostatica, appunto, il vero concilio teologico della Chiesa è quello di Nicea, dove si parla appunto di questa unione delle due nature. È Dio o è uomo? È vero Dio o è vero uomo? È tutte e due le cose insieme? Oppure è una sola delle due? Ecco, il concilio si espresse in maniera assoluta, sacra, inviolabile sulla duplicità di natura, no? Duplicità, ecco, uomo-dio. L'unione ipostatica è chiamata, no? È il termine usato per descrivere il modo in cui il Dio Figlio, Gesù Cristo, assume su di sé la natura umana, cioè, ecco, non più, cioè ha ancora la natura divina, però assume, ecco, da quel momento storico particolare, anche la natura umana. Quindi la natura umana è assunta. Non è sua per natura, però ce l'ha, beh, è sempre sua perché l'ha creata lui, insomma. La natura umana non è che viene fuori da sola come pensano i darwinisti, no? Ecco, l'evoluzionismo, tutto si spiega con la scienza, la storia, ecco. E sono idiozie queste, perché ogni effetto ha la sua causa, ecco. Quindi non è che una cosa nasce da sola, ecco. Questo è proprio antiscientifico in tutto, no? Se tu non accendi il motore della macchina, quello non si accende mai, per quanti tentativi vuoi fare, miliardi di tentativi, e quello non si accende. Se non c'è un moto, una cosa che si muove è mossa da un'altra cosa che si muove, insomma, no? Il moto non è mai automatico, non esiste un moto automatico, ma questa è la fisica, la legge della fisica. Un ente non si può muovere se non è mosso da un altro. E quindi come si muove una macchina se non gli dai la spinta? O almeno casca una montagna, c'è, cioè, lo spostamento d'aria, e vabbè, c'è quella spinta lì, però è sempre una causa originaria, no? Una causa esterna. E quindi, ecco, qual è, ecco, il motivo, ecco, dell'unione ipostatica? È Dio stesso, no? È Dio, ecco, che fa sì che queste due nature siano unite. Solo per Gesù avviene questo. È un unicum nella storia, ma viene dai Vangeli, viene dall'esperienza storica, ecco, di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha visto, di quello che ha sentito dalle sue stesse parole. Io e il Padre siamo una cosa sola, Gesù lo dice, no? Lo dice nel Vangelo di Giovanni, no? Io non vedo se non ciò che vedo fare dal Padre. Io, la mia volontà, e non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Sono dal prove talmente evidenti. Non c'è da discutere, ma Gesù ce l'ha detto in tutti i modi. Gesù è quindi pienamente Dio e uomo. Il Catechismo afferma che alla Chiesa delle origini, nei primi secoli, quindi non al tempo di Nicea, perché Nicea fu fatta per un motivo specifico, per questo teologo che si chiamava Ario, che era stato pure compagno di studi di Sant'Atanasio, il suo avversario, no? Avevano la stessa età più o meno, si confrontarono, Nel concilio di Nicea, oddio, Sant'Atanasio non era ancora proprio vescovo, non era vescovo, era solamente un sacerdote a servizio segretario del vescovo titolare di Alessandria, che era Alessandro di Alessandria, e che lui partecipò effettivamente convocato al concilio di Nicea. E dunque il catechismo afferma che la Chiesa dell'origine dovette affrontare non poche eresie cristologiche, più che altro negando che negavano la divinità di Gesù, per esempio, non la divinità, ma l'umanità di Gesù, per esempio, ecco, non so, il monarchianismo, no? Non è il figlio che si incarna, è il padre, ma il monarchianismo nega addirittura la Trinità. Perché tutte e tre le persone sarebbero espressione di un unico Dio, cioè Gesù sarebbe l'espressione umana, lo Spirito Santo un'altra espressione, ma Dio è realmente uno, uno solo. Poi c'è il docetismo. Il docetismo è una visione gnostica di Gesù. Gesù è un eone, diciamo, sì, è tutto spirituale, per carità, è anche Dio, certo, viene dal Padre, però non è un uomo. È un'apparenza di uomo, riveste un corpo, ma in realtà non soffre, non muore. Questa è la visione platonica. Dio non si mescola con le cose umane, non è possibile, no? Ecco, non è possibile. Ecco, quindi diciamo la nascita di Gesù, la sua presenza nel mondo, sarebbe solo un'ombra, diciamo, di umanità. Il concetto invece, ipostasi, deriva dalla parola greca sostanza, ipostasi. Ecco, il termine nella riflessione teologica su Cristo e su Dio ha assunto rispettivamente il significato di principio di sussistenza e di modo di sussistenza, quindi si è staccato un po' dalla sostanza, ma sostanza è più indicato con usia, usia è la sostanza, l'essenza, è la forma, direbbero i latini, no? Forma. L'anima è forma del corpo, si dice, no? Dice Aristotele, no? Per dire il sinonimo di corpo e anima è l'uomo, però c'è materia e c'è forma. L'anima è la forma, il corpo è la sostanza, è la materia. Ecco, l'anima è la materia, la forma. E l'anima è la sostanza, la forma, e il corpo è la materia, ecco, la parte inerte. Ecco. Si afferma così che in Cristo si dà un'unica ipostasi, persona in due nature, in due essenze. In Dio c'è un'unica sostanza o essenza in tre ipostasi o persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ipostatico significa relativo all'ipostasi. La storia del concetto è piuttosto laboriosa. Nella seconda metà del IV secolo, con i padri cappadoci, Basilio, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa, si arriva a precisarne l'uso per quanto attiene alla dottrina su Dio. Quindi soprattutto Basilio, fece questa grande distinzione tra, ecco, ipostasi e usia. Basilio vive al tempo del concilio, del Nicea, e quindi i concetti cerca di chiarirli il più possibile. In questo campo ci furono anche delle eresie condannate dalla Chiesa, ecco, quella più grande è quella di Nestorio, no? Ma anche Apollinare, vabbè, sullo Spirito Santo, oppure anche su Cristo, pensava che l'anima di Cristo non ci fosse, cioè non fosse umana, fosse la divinità, è la divinità che si è unita a un corpo, ma l'uomo non è solo corpo, no? È anche anima, e quindi l'incarnazione non sarebbe completa. Ecco, Apollinare fu condannato nel concilio di Costantinopoli I, primo concilio costantinopolitano del 381 d.C. Nestorio invece sosteneva un'altra cosa, che sì, Gesù era anche Dio, però era Dio in alcuni momenti, cioè c'è una persona umana di Gesù e una persona divina, due persone, e quando mangiava, beveva, dormiva, insomma, faceva cose umane, Era uomo. Quando invece, insomma, faceva miracoli, camminava sulle acque, non so, e faceva altre cose degne proprio di entità soprannaturali, allora era Dio. Però non regge questa cosa, c'è una duplicità di persona, insomma, che non può reggere la madre di Dio, ecco, non sarebbe madre di Dio, avrebbe generato, siccome il parto è una cosa umana, lo fanno tutte le donne, e non c'è nessuna, diciamo, stranezza nel parto, allora quando è nato non era Dio, era solo un uomo, è nato come uomo e basta, no, non si può dividere. Ecco, si ribellarono i padri, no? Ecco, questa, diciamo, Proclo soprattutto di Costantinopoli, Teofilo di Alessandria, ecco. Cirillo di Alessandria, ecco, ma il grande Atanasio, prima ancora, ovviamente, non sosteneva questa tesi, non lo poteva sopportare. Tale eresia venne condannata dal Concilio di Efeso 431, come anche il monofisismo di Eutiche. Ecco, la miofisia, una sola natura che assorbe quell'altra, una è preponderante, beh, ma si sa che è preponderante, Dio è superiore all'uomo, insomma, e quindi quando Gesù è Dio, insomma, la sua umanità è totalmente sottomessa. Noi facciamo il contrario, che cacciamo via Dio per far vivere l'uomo, ecco, come vogliono i rivoluzionari moderni, così Dio non deve esistere, Dio non c'è, Dio è morto, i grandi teologi del 68. I grandi pensatori, della morte di Dio, che pensano che Dio viene a schiavizzare l'uomo, ma gli dà tutti i diritti, tutta la libertà, tutto quello che vuole fare, tutto quello che è capace di fare, aude sapere, eccetera. Ma questa posizione estremista, invece di esaltare l'uomo, lo abbassa, perché non gli fa avere rapporto con Dio, no? Quindi con la verità, con il bene. Ecco, il monofisismo, ecco, nega, è il contrario del razionalismo, diciamo, cartesiano, kantiano, rivoluzionario, francese. Ecco, perché Eutiche dice, no, c'è solo Dio e basta, insomma, vabbè, siamo da un eccesso all'altro, no? Anche se è un'eresia, insomma, diciamo, religiosa, questa, perché vuole esaltare soprattutto Cristo. Cristo è Dio, però. Però pure qui la Madonna, l'umanità viene sminuita. Questo sembra un po' il pensiero protestante, che è tutto Dio, tutto Cristo e basta, tutto il resto è niente, peccato e male, no? E quindi anche la Madonna è peccatrice, i santi non esistono, tutti peccatori, non c'è nessun consorzio con Cristo. Ma insomma, che è venuto a fare Gesù per essere Dio solo lui, no? E vuole farci partecipi della sua divinità, ma no? È questo che non capiscono. Ecco, questi santi monaci pure, poveretti, saranno stati anche animati da buone intenzioni per combattere il materialismo, il nestorianismo, l'arianesimo, però ecco, hanno esagerato nell'altro senso, nel senso spiritualistico, no? Nel senso soprannaturalistico, ecco, della visione di Gesù. E quindi anche il monofisismo fu condannato a Calcedonia nel 451. L'unione ipostatica appartiene solo a Cristo, perché la sua natura umana è direttamente unita alla persona divina del Verbo. Lo stesso Nuovo Testamento, parlando di Cristo, attribuisce alla stessa persona le proprietà della natura divina e quelle della natura umana. Questo fatto sta a indicare l'unione delle due nature nella stessa persona, sia ad esempio in Giovanni. Il principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, e la natura di uno è quella dell'altra, non c'è differenza, no? Come due uomini, marito e moglie, hanno la stessa natura, però certo sono diversi, no? Ma questo è facile da spiegare. Questa è una roba come chi scrivesse, insomma, questi grandi eretici che negano una persona o una natura, insomma, non riescono a capire, insomma, dagli esempi anche che ci sono nella realtà. Nella fisica, nella biologia si capisce questo. Galati 4:4, quando viene la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Ecco, questa è un po' la spiegazione teologica dell'unione ipostatica. Ecco, la prossima volta vedremo qual è il rapporto sia Maria sia di Giuseppe con l'unione ipostatica. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.